Leggi in italiano.
Papa Francesco, le migrazioni non sono un pericolo, ma una sfida.
Cortesia, signor Papa, mi faccio una cortesia. Bagno tra gli studenti?
Bagno tra gli studenti questa mattina per il Papa. Tra loro c'era anche Nur Essa, profuga siriana arrivata in Italia da Lesbo con il Papa.
Ok, sufficiente. Università degli Studi, Roma, Roma 3, Papa Francesco, nato giornale, poi avanti. Il Papa è andato all'università a virgolette, a predicare, che è tutto fatto tranne che quello. Andiamo alla Repubblica?
La Repubblica dice Papa Francesco a Roma 3, dialogo con gli studenti, mancanza lavoro, causa suicidi e terrorismo.
Cioè, capisco cosa sta dicendo? La mancanza di lavoro è la causa dei suicidi.
Ha detto lui?
Ha detto lui.
Ok, ma, è giusto.
Ma qual è giusto? È mancanza di Gesù Cristo, lui è un supposto cristiano, come mancanza di lavoro? Ma c'è, scusa, c'è la nazione con più lavoro al mondo, come la, non so, la Svizzera, la Svezia, ci sono suicidi a tutta forza, non è mica la gente, cosa fa il lavoro? Il lavoro ti riempie l'anima, il cuore, lo spirito, ti dà uno scopo nella vita? No, ti dà solo 4 soldi. Il lavoro ferma i suicidi? Ma signor Papa, ma in quale seminario gesuita stramorto ha studiato lei? Ma il seminario gesuita non gli hanno detto che è Gesù Cristo che ferma i suicidi? Questo va all'università? Leggevo, prima visita del pontefice
argentino in un ateneo pubblico della capitale.
Ateneo, un'università.
Apritevi a scambio di culture perché questo toglie le paure.
Cioè sta dicendo scambiarsi le culture. Questo Papa ci sta dicendo che dobbiamo ricevere le culture degli altri praticamente. Ma quello che lui non dice, questo signore, è che in mezzo a queste culture vi è cose come la religione islamica, lui chiama cultura, ma non è cultura, è una religione. Religione taglia gola, mozza testa, taglia mano, violenta donne. E che è contrario dalla Bibbia. La religione islamica è contraria dalla Bibbia. Infatti la Bibbia, ti ho dato delle scritture, ce l'hai lì?
Sì.
Cosa ci avverte la Bibbia? Vai a 1 Timoteo 4, 1, 2. La Bibbia ci avvertiva di che sarebbero venuti questa gente a predicare queste dottrine. Ci avvertiva a aprire le orecchie, per schiacciare il bottone e alzare le antenne. 1 Timoteo 4, 1 e 2.
Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.
Dottrine di demoni, profetizzato, siamo nel mezzo, per via?
Per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna.
Perché? Perché ci stanno mentendo sti religiosi? Perché sono ipocriti.
Segnati di un marchio nella loro propria coscienza.
Capito? Questo va bene per i New Age, loro sono sempre lì per il risveglio delle coscienze.
Sì,
risvegliare
sì,
la coscienza. Che vuol dire la coscienza? Già la coscienza non ce l'ha. Che coscienza aveva Hitler, Stalin, questi i farisei che hanno crocifisso Gesù? Che coscienza avevano? Che coscienza c'ha Satana, i demoni e indemoniati? Ma prima di risvegliare la coscienza, controlli che se ce l'hanno una coscienza. Questi sono incoscienti. Oh, guarda, adesso Geremia 23, ce l'hai?
Sì.
Vediamo in Geremia 23 delle similarità tra il cristianesimo di oggi, quello del papato, e del protestantato, eccetera, che protestanti e cattolici sono uguali oggi, tranne quei 4 protestanti e 4 cattolici che vanno a evangelizzare, che leggono il Vangelo, non ascoltano solo le prediche, eccetera. Similarità tra il paganesimo del cristianesimo di oggi mondiale e quello dell'Israele del passato. Cioè qui vediamo un parallelo. Vogliamo imparare dal passato, per cortesia.
Sì,
vogliamo imparare.
Sì.
Geremia 23, cosa dice?
23, 14.
Al 22.
Ma fra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande. Commettono adulteri, procedono con falsità.
Allora, oggi lo vediamo. Cos'è la procedere per falsità? Sta parlando dei profeti di Gerusalemme, come dire i preti, i papi e i pastori protestanti di oggi, non tutti ma la maggioranza, procedono con falsità, qual è la falsità? L'unione tra l'Islam e il cristianesimo. Questa è una falsità. Non si può mischiare la zuppa di fagioli con la varichina, con la candeggina, con il veleno. Non puoi. Vabbè, andiamo avanti, va.
Fortificano le mani dei malfattori.
Come? Come fortificano le mani? Perché parlano bene e fortificano le religioni false. Stanno dicendo l'Islam è una religione di pace, dice il Papa. Bugiardo e strabugiardo. Parlo con rispetto, è bugiardo. Perché non è di pace, è una religione di guerra. Va bene, talché?
Talché nessuno si converte dalla sua malvagità.
Dice Geremia, nessuno si converte. Quindi questo Papa e quelli che lo seguono non stanno predicando la conversione, il ravvedimento in Cristo, ma predicano la bugia dell'unione con le false religioni. Vai.
Tutti quanti sono per me come Sodoma e gli abitanti di Gerusalemme come quei di Gomorra.
Chi è Gerusalemme? Il protestantesimo, il cattolicesimo, gli ortodossi fuori binario. Questo è Gerusalemme di oggi. Cosa fanno? Sono diventati come Sodoma. Profetico! Infatti la sodomia oggi è entrata nelle chiese cattoliche e protestanti. Va bene? Verso 15.
Perciò così parla l'Eterno degli eserciti riguardo ai profeti. Ecco, io farò loro mangiare dall'assenzio e farò loro bere dell'acqua avvelenata. Poiché dai profeti di Gerusalemme...
Chi sono i profeti di Gerusalemme? I capi delle chiese di oggi. Questi sono i profeti di Gerusalemme di ieri. Profeti, puoi chiamare i profeti, insegnanti, papi, pastori, quello che ti pare, sono i profeti. E Dio dice, io gli farò mangiare a loro dell'assenzio, che è una specie di veleno, farò bere loro dell'acqua avvelenata. Perché i profeti di Gerusalemme?
Dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa per tutto il paese.
Vedi come il cristianesimo sta morendo grazie a questi lupi, lupi travestiti da capi religiosi?
Così parla l'Eterno degli eserciti. Non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano.
Cosa sta dicendo qui il parallelo di oggi? Non andate ad ascoltare questi imbroglioni. Non andate ad ascoltare il Papa, i pastori che vi predicano cose che sul Vangelo non sono basate. Non andate nelle loro chiese morte. Continuiamo.
Essi vi pascono di cose vane. Vi espongono le visioni del loro proprio cuore, e non ciò che procede dalla bocca dell'Eterno. Dicono di continuo
a quelli che mi sprezzano.
L'Eterno ha detto, avrete pace.
Capito? L'Islam è una regione di pace. Bugiardi, strabugiardi. Non dico gli islamici, che gli islamici li hanno programmati così, poveracci, ci credono. Ma i bugiardi sono questi lupi con la croce attaccata al collo. Vengono a dirmi che queste religioni sono religioni di pace. Ma siete ciechi o straciechi? Non li vedete la gente che stanno in giro ammazzando gente a destra e sinistra, bombe contro bombe? È di religione di pace? E poi mi dice, no, quelli sono islamici. Come non sono islamici? Sono gli unici veri islamici, perché questa violenza non viene dagli islamici, ma viene dall'Islam. Non viene dal musulmano, ma viene da Maometto. Non viene dagli islamici, ma viene dal Corano. La radice, il problema è il Corano, non sono gli islamici. Gli islamici è gente anche buona, buonissima, pacifica, che non gli interessa niente della violenza del Corano e non la praticano. Però ci sono quattro forsennati radicali che vogliono mettere in pratica il Corano al 100%. E vanno in giro a ammazzare tutti. Vai avanti.
Dicono del continuo a quei che mi sprezzano. L'Eterno ha detto, avrete pace. E a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore, nessun male vi incoglierà. Poiché chi ha assistito al consiglio dell'Eterno, chi ha veduto, chi ha udito la sua parola, chi ha prestato orecchio alla sua parola e l'ha udita, ecco la tempesta dell'Eterno...
Viene, cioè cos'è questa? La tribolazione e l'anticristo che vengono. Che parallelo sì, con l'Israele ieri. Sì.
Il furore scoppia, la tempesta scroscia sul capo degli empi. L'ira dell'Eterno non si acquetterà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete appieno.
Gli ultimi giorni, attenzione, questo
wow.
È per noi.
Questa è Geremia che parla a noi.
Sta parlando a noi. Capito? Perché la Bibbia, la Bibbia è Gesù Cristo, proprio Gesù, così dice Gesù, io sono lo stesso, ieri, oggi e in eterno. è sempre Gesù che parla. E qui ecco che salta negli ultimi giorni. Cosa dice? L'ira dell'Eterno non si acqueterà finché non abbia eseguito, compiuto i desideri del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete. Cioè, ci sono cristiani addormentati in chiesa a ascoltare falsi profeti, si sveglieranno solamente quando il falso profeta dal pulpito ha preso il marchio della bestia, dicendo: no, il microchip non è il marchio, guarda, io ce ne ho tre sulla fronte. Alcuni diranno, non tutti, si sveglieranno quando avranno marchiato i loro figli, avranno microchippato i loro bebè, si sveglieranno solo allora. Gli ebrei hanno cominciato a svegliarsi, a disperarsi, non hanno cominciato a svegliarsi fin quando gli egiziani hanno buttato i bambini nel Nilo ai coccodrilli. Questi cristiani super addormentati dalle ninna nanna religiose si sveglieranno solo quando li marchieranno. Ancora stanno credendo al rapimento prima, ma la tribolazione è più o meno già quasi cominciata. Voglio dire a cristiani iracheni che sono stati evacuati dall'Iraq se la tribolazione non è cominciata. Vai avanti, verso 21.
Io non ho mandato quei profeti, ed essi sono corsi.
Dio non sta mandando questi falsi profeti a predicare come questi qui stanno predicando, bugie.
Io non ho parlato loro, ed essi hanno profetizzato. Se avessero assistito al mio consiglio, avrebbero fatto udire le mie parole al mio popolo e li avrebbero stornati dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni.
Stornare vuol dire condurli a pentimento, mm-hmm. In questo caso, va bene? C'è un articolo dal giornale La Repubblica, no?
Sì, lo leggo?
Sì, vuoi leggere, leggi qualche stralcio.
A proposito
come dice il Papa, dice bisogna integrarli. Dice il Papa, qui citano proprio citazione, sì. Incredibile, qui c'è una, il Papa è andato in questo università e ha detto delle cose, dei messaggi subliminali che gli allocchi ci credono. Il Papa ha detto, citazione del Papa, dice: a proposito di identità cristiana, l'Europa ha paura che se viene gente qui di un'altra cultura perdiamo l'identità europea. Cioè, questo dice, non abbiate paura. Cioè, le robe già mezze islamiche, questo falso profeta lupo dice non abbiate paura. Come vero? I martiri sono morti per proteggere l'Europa. I papi prima di lui hanno mandato crociate, papi infallibili, virgolette, hanno mandato crociate contro gli islamici che hanno sbagliato, dovevano mandare i missionari per combattere. Adesso lui dice fateli entrare. Ma insomma, quale papa è infallibile? Quello che manda le crociate o quello che dice fateli entrare? Secondo me sono fuori bene tutti e due. Invece della crociata bisogna mandare i missionari. Adesso invece di farli entrare bisogna aiutarli a casa loro se sono così poveracci. Cosa state lì seduti a guardare? Oh, la nave affondata, sono morti 100 immigrati. Oh, lacrime di coccodrillo. Oh, poveracci. Andate a aiutarli. Cosa? Queste navi, queste barche che arrivano, queste barche che vengono con centinaia, migliaia di immigrati che muoiono, ma preparate i transatlantici, le navi da crociera a costa, metteteli sulle navi di crociera a 5 stellette, con 5 pasti al giorno, con l'aria condizionata, portateli in giro a fare le vacanze, capito? Mentre a casa loro gli costruite alberghi, case, fabbriche, ospedali, asilos, non portarli qua a portare il caos. Ma questi falsi profeti questo non ce lo dicono. Bene, cos'è che mi dai qui?
Dicevi che proprio che Papa dice che non dobbiamo avere paura di perdere la nostra cultura. Guarda questa notizia di questo paesino in Ungheria che dice siamo bianchi, cristiani, europei e vogliamo rimanere così.
Sì, qua Angela, il tuo paese, l'Ungheria, qua hanno messo dei cartelli che dice, hanno messo dei cartelli in Ungheria con dei cartelli di divieto. Allora, Ungheria dice, il giornale italiano che si chiama Il Giornale, Ungheria, il sindaco anti-migranti mette al bando moschee, velo islamico e gay. Dio lo benedica nel nome di Gesù Cristo, Signore, benedici questo sindaco. Primo cittadino di Assothalom, nome ungherese, paesino al confine tra Ungheria e Serbia, mette al bando le moschee, mette al bando il velo islamico e i gay. Gloria, gloria a Dio, gloria a Dio. I gay mandateli dagli alieni. i gay che non vogliono pentirsi, mandate in qualche galassia, su qualche disco volante, che se non si pentono. Siamo bianchi, europei, cristiani e vogliamo rimanere così, ma non è mica colpa degli islamici che vengono, sono questi lupi che li fanno entrare, aiutate gli islamici a casa loro. Invece cosa fanno? Li vanno a bombardare, creano i profughi, questi poveri disgraziati si mettono su delle barche che affondano prima di partire, sono barche sgangherate, che piene di buchi, affondano e muoiono nel tragitto. E loro, il Papa va lì a benedirli, oh, dobbiamo aiutare. Ma se le vuoi aiutare, signor Papa, vai dai tuoi colleghi politici, digli andate a casa loro e portate i soldi a casa loro, che si tengono il loro Maometto, il loro Allah, il loro Islam, e non vengano qui a toccare il di dietro delle donne per le strade, che non riescono a controllarsi, che per loro una donna deve vestirsi come una bara con due buchi qui, perché se ci vedono le unghie perdono il controllo. Ma mettete le cinture di castità a questi qui che non riescono a controllarsi, non vestire queste povere donne come dei sarcofagi, che non c'entrano niente le donne. Ma Maometto ha detto che la donna è inferiore. Dico, Maometto, che s'arrangi. E Maometto ha detto, dove è scritto che la donna è inferiore? Sul Corano. E il Corano, attentilo il Corano. Lo dice il Corano, e il Corano sbaglia. Ma perché la donna è inferiore? Il marito, il Corano spiega anche come picchiare la moglie. Ti dice, si picchia così, tanti colpi così, e questo, quell'altro. E non usare il bastone troppo grosso, se no perdi la schiava. Questo è il Corano, libro di pace. Andiamo avanti qui, guarda, meno male che oggi sono calmo.
Come?
Dove eravamo qua? Oggi ho deciso di non arrabbiarmi oggi.
No?
No.
Allora cosa è successo?
Ma
allora?
Di questo qui è niente.
Oh, mamma mia,
sapesse
questo
come
niente.
Bollo dentro, sapere che ci sono mezzo miliardo, quanti sono? Un miliardo e mezzo di islami, 750 milioni di donne schiave dell'Islam.
Sì.
Schiave.
Sì.
Schiave. Chi l'ha detto che deve essere schiave? Dove è scritto? 72 vergini in cielo per ogni musulmano che ammazza la gente. Come 72? Tu hai avuto mai 72 mogli? Ma stai scherzando?
Sì.
Come fai a prendere di cura le 72 donne? Poveracce! Portatevi il gioco degli scacchi, che si annoiano in cielo. Ma per cortesia, guarda, vogliamo andare avanti un po'?
Okay.
Così dice il giornale. Allora, dove che eravamo? Che il Papa va a predicare all'università.
C'è un altro articolo sul Papa Ratzinger.
Cosa dice? Quella radice dell'Europa? Le radici dell'Europa, dice il Papa, risiedono anche qui, nei migranti arrivati al vecchio continente. Ignorante. Come? Non è mica vero che le radici dell'Europa sono nei migranti del vecchio continente. Ma come si può dire ignorante a una persona senza offenderlo? Questo non ha mai letto la storia. Le radici del continente, signor Papa, erano i migranti sono arrivati, no, non tanto dall'Africa, ma da Israele, erano i missionari cristiani, era Pietro, sulla cui cattedra le dice di sedersi, è venuto a morire a Roma per portare il cristianesimo, non facendo entrare i pagani. Gli unici migranti che hanno messo le radici l'Europa erano i cristiani, hanno eliminato tutti i paganesimi, la gente che beveva sangue, sacrificava i bambini, i celtici, i pagani, i romani che crocifiggevano, e hanno messo una religione di pace e di amore. Non ha funzionato molto, perché una parte di questi cristiani erano, come lei, imbroglioni e falsi profeti. Ma quei pochi cristiani veri, questi hanno messo le radici in Europa. Le radici dell'Europa di oggi è basata sul cristianesimo, ed è per questo che l'Europa sta andando di male in peggio, perché adesso il fondamento è diventato nuovo ordine mondiale, le banche, gli islamici, i politici ipocriti. È per questo che l'Europa sta crollando. Fin quando l'Europa era basata sul cristianesimo, quella poca Europa che era basata sul cristianesimo, tutto andava bene. Allora dice il Papa con l'articolo, bisogna integrarli, fare scambio di culture. Falso profeta. Allora Papa Ratzinger, cosa diceva Papa Ratzinger?
Accusato da alcuni docenti di appoggiare la teoria del disegno intelligente, fu costretto a declinare l'invito alla Sapienza di Roma. 9 anni dopo è un clima diverso ad accogliere Francesco a Roma 3, Papa Bergoglio non si è soffermato sul rapporto fede-ragione, piuttosto è entrato nel cuore dei problemi pratici della vita di tutti i giorni.
Questo Papa dall'Argentina, questo gesuita, viene ricevuto all'università perché ha rinnegato Cristo. Papa Ratzinger, un poco di Cristo lo predicava, Dio lo benedica, Ratzinger è stato l'ultimo vero Papa. Va bene, questo lo ricevono perché questo parla la lingua degli omosessuali, dei politici, dei dischi volanti, degli alieni. Questo qui riceve, vuol battezzare gli alieni addirittura, questo qua, sono dei demoni, vuoi battezzarli. Quindi lui va a parlare politico e non parla come cristiano e il mondo ateo lo ascolta. Va bene, ti ho dato delle scritture, primo Giovanni 4:5, cosa dice?
Sì, costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta.
Quindi lui parla e va in questo Ateneo di atei a parlare nel linguaggio ateo, parla sociale, più soldi, più lavoro, viva l'omosessualità, cioè più o meno, E quelli lo ascoltano, battono le mani. È stato eletto l'uomo dell'anno dal Advocate. Chi è l'Advocate? È la rivista americana degli omosessuali. L'hanno eletto l'uomo dell'anno. Caspita, ma se a me una rivista del diavolo, di Satana, mi elegge l'uomo dell'anno, io sto facendo qualcosa che non va.
È un'offesa.
Ma ti pare che gli omosessuali eleggono Gesù l'uomo dell'anno?
Sì,
ti pare che leggono San Paolo? Ma leggi 1 Corinzi 6, dice omosessuali non vanno in cielo. Se Colossesi 2:18.
Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, non con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfie di vanità nella sua mente carnale.
Quindi queste chiacchiere che sto Papa sta predicando è tutta vanità di mente carnale, Colossesi 2:4.
Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti.
Matteo 24:24-25, qui c'è una fotografia del Papa.
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto.
Ve l'ho predetto. Adesso qualcuno penserà, frate Giuseppe è protestante. Non sono protestante, non mi interessa il protestantesimo, non mi piace. Non sono mai stato protestante. Ah, ma tu non parli da cattolico? Non voglio parlare da cattolico. Però sono cattolico universale. Vado in chiesa, nella chiesa cattolica, mi faccio segno la croce, prendo l'acqua santa, che loro santificano, non so se è santa, ma la prendo. Per me sono piccole formalità. Io parlo, vado nella chiesa protestante e predico con la lingua protestantese. Per me tra cattolici e protestanti non contano niente. Vado a cercare le pecore, vado. Non ce l'ho col Papa perché sono protestante, non ce l'ho col protestante perché sono cattolico. Qui c'è un protestante che mi accusano tutto un po' troppo cattolico. I cattolici mi accusano troppo protestante. Io non sono niente, sono solo cristiano e basta. Non mi interessano queste religioni secolari. Va bene? Guarda, la Repubblica continua nell'articolo. Leggi l'articolo di Repubblica, ti ho dato uno stralcio, ce l'hai lì?
Sì. La prima domanda l'ha fatta Giulia, 25 anni, laureata in scienze politiche e relazioni internazionali.
Cioè in questa università i studenti facevano domande al Papa, che bello se invitavano anche noi.
Ha chiesto quali possono essere le medicine, tra virgolette, per contrastare le manifestazioni di un agire violento, purtroppo sempre presenti nella storia dell'umanità.
Questa dolce ragazza voleva dire, tra le righe, sta parlando dell'Islam, no? E quali sono l'agire violente dell'umanità di oggi? È l'Islam, no? Ma cosa ha fatto Francesco? Lui ha fatto finta di non capire.
E Francesco ha risposto ricordando che non c'è solo un agire violento, ma anche un linguaggio, un tono violento.
E qui ha fatto una lunga risposta psicologica, filosofica, che vi risparmiamo. Leggi solo la fine.
Il punto è, ha detto ci sono tante medicine,
ha detto il Papa,
contro la violenza, ma la prima di tutto, è il cuore. Un cuore che sa ricevere cosa pensi tu. E prima di discutere, dialogare. Se tu pensi differente da me, ma dialoghiamo. Il dialogo avvicina, non solo avvicina le persone, avvicina i cuori. Con il dialogo si fa l'amicizia e si fa l'amicizia sociale.
Oh, bellissime parole, perfettamente preparate, vedo. Ma signor Papa, e Cristo dov'è? Dov'è Cristo? Mm-hmm. Dov'è Gesù Cristo?
E la soluzione dov'è?
Scusa, ma uno che ascolta queste storie qui dice, oh, parla bene, quindi faccio bene a leggere il libro di Buddha. Buddha dice le stesse cose. Buddha predica più amore del Papa. Se tu sei New Age, più amore, amore, amore e amore. Ma amore senza Cristo non basta. Cos'è amore? Amore, gli omosessuali si amano. Un omosessuale ascolta queste cose, ah ok, io sono d'accordo, dialoghiamo, come che dice, di amicizia sociale, quindi prende il telefonino e facciamo relazioni sociali. Bravo Papa! Ottimo! Già che ci sei, togliti quella croce, attaccati a un libro indù, guarda. Ma scusa, così può parlare un indù, un buddista, tutti predicano l'amore. Lo predicava Stalin l'amore, lo predicava Hitler. Cristo, 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 Cristo. Dov'è Gesù? Dov'è la sua salvezza? Dov'è il Vangelo? Dov'è la vita eterna? Dov'è il pentimento? Ma per cortesia, signor Papa, si tolga il pastrano, si tolga l'abito che non l'ha fatto diventare monaco, con tutto rispetto glielo dico. Nel nome di Gesù Cristo, questo poveraccio vestito da Papa non ha la minima idea di come si evangelizza, e meno che meno in un'università. Io ho predicato in università, non è così che si evangelizza in università. Così evangelizza un filosofo, un psicologo ateo direbbe le stesse cose, forse
sì,
meglio.
Sì, 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 è vero.
Meglio, va bene? Quindi in un'università, signor Papa, quei quali certo bisogna parlare il linguaggio universitario, sofisticato, filosofico, intellettuale e con una piccola spolverata politica, d'accordo, lo faccio anch'io. Io c'ho in tasca il barattolo borotalco politico, ogni tanto spolvero e parlo dall'America, dalla Russia, di Putin, ascoltiamo. E poi però poi bisogna portare Gesù, no? Io dico, signor Papa, se lei dopo tutti questi linguaggi intellettuali, in base al vocabolario del mondo, se alla fine, in qualche modo, se lei non porta il discorso a Cristo, ha perso tempo. Se non porta il suo discorso intellettuale, bla bla, amore qui, amore là, sociale di qui, se non porta la salvezza di Cristo, se lei non introduce il messaggio del Vangelo, lei, signore, è diventato solo uno dei tanti politici gesuiti, per giunta, come Merkel. Sai Merkel della Germania? Sai perché l'hanno eletta? Perché lei era figlia di un pastore protestante.
Ah, sì?
Sì, si è camuffata da protestantese.
Ah, yeah,
yeah. Quindi la politica sociale non cambia, la politica sociale che Papa predica non cambia niente, non rigenera le anime, non rigenera gli spiriti. Se il cuore non viene rigenerato, se la radice malvagia dei cuori degli uomini come non viene rigenerata, come appunto è successo nella disgraziata democrazia cristiana che ha regnato in Italia per 40 anni, capito? Tutto crolla, come la democrazia cristiana è crollata sulla corruzione dei cuori ipocriti, corrotti, dei falsi democratici cristiani, per i quali il cristianesimo era solo un'ipocrisia per raccogliere voti. Va bene? Qualsiasi psicologo secolare senza Dio può dare il messaggio mondano che il Papa sta dando. E dov'è Gesù? Lei, signor Papa, ha sprecato una delle occasioni più grandi della sua vita cristiana per innalzare Cristo. E io, senza offesa, mi vergogno di lei. Si tolga quella croce, gentilmente. Non le serve a niente. Si attacchi un libro politico al collo, signore. Guarda, io dico questo. Povere religioni disgraziate, secolarizzate, cieche, vuote di Vangelo, vuote di salvezza, morte religione, seguite da tanta povere pecore, piene di, come si dice, di Međugorje, di Fatima, di Lourdes, però assolutamente ignoranti della verità di Vangelo, della salvezza di Cristo. E ora questi religiosi ciechi, che invece di cercare la Bibbia cercano il pulpito facile, le prediche facili, non costano niente, hanno la guida che si meritano, che i popoli hanno sempre le guide che si meritano, hanno questo Papa. I ciechi hanno un cieco totale che li sta guidando tutti quanti alla fossa, come dice Gesù, Matteo 15. hanno un Papa senza Cristo, tranne che un Cristo falso che ogni tanto lo legge su un pezzo di carta alla finestra, un pezzo di carta che qualche segretario gli ha scritto. Dice Gesù, cosa dice Gesù Cristo? Dice: questi falsi pastori, un messaggio di Gesù, che lasciano il mio Vangelo fuori dei loro messaggi, che lasciano il mio nome fuori dei loro messaggi, che si vergognano di menzionare il mio nome, Gesù Cristo, io lascerò loro fuori dalla porta del mio regno. E là, ti ho dato una scrittura, Matteo 8, vai lì, guarda.
Sì, sì.
Vi sarà, dice Gesù, là vi sarà pianto e stridore di denti. Ma ce l'hai Matteo 8?
Sì.
Matteo 8, 11 e 12.
11 e 12. Io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti.
Molti di questi figli del regno, che sono figli del regno tra virgolette, saranno cacciati fuori, così come lo furono i farisei, gli ebrei, i giudei di ieri e di oggi, che non si pentono e non giungono a Cristo. Va bene? Questo signor Papa con la croce al collo e i gerarchi come lui che lo seguono, la maggioranza, moltissimi dei quali pedofili omosessuali, saranno cacciati fuori nelle tenebre dove sarà pianto e stridore di denti. Di chi sta parlando? Degli islamici ignoranti? No! Parla dei figli del regno, degli ebrei di ieri e cristiani di oggi. Gli islamici che ignorano il Vangelo, li vogliamo evangelizzare. Gesù li vuole evangelizzare e li evangelizzeremo adesso o nel millennio, in questo mondo o nel mondo dello spirito. Li evangelizzeremo, perché questi islamici in giro a ammazzare gente non conoscono il Vangelo. Vabbè, questo signore lo conosce, questo falso profeta lo conosce fin troppo bene e sta predicando l'antivangelo. E gli allocchi, ci sono degli allocchi, degli stolti che lo seguono. E insieme a lui a braccetto chiesa protestante più morte di lui, alcune.
Sì, sì, sì.
C'è un'altra scrittura, Matteo 7?
Sì, Matteo 7, 21 a 23.
Sì, leggi in succinto.
Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Molti mi diranno Signore, Signore, non abbiamo noi fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
Viene il giorno che il giudizio comincia dalla casa di Dio, e se il peccatore se il giusto è a malapena salvato, che sarà dell'incredulo? Che sarà del malvagio?
Sì, sì,
La Repubblica continua col discorso del Papa.
Nell'esistenza quotidiana occorre sempre cercare l'unità, unità nella diversità. L'unità si fa con la diversità. Noi siamo in un'epoca, viviamo in un'epoca di globalizzazione.
Sì, e lui è un leader della globalizzazione. Globalizzazione è un bel nome per dire regime mondiale, dittatura mondiale. E ci sarà un capo che la Bibbia dice si chiamerà l'Anticristo. Bravo, signor Papa. È lì che lei sta guidando le sue pecore cieche che non capiscono la Bibbia perché voi non gliel'avete insegnata.
Sì,
abbiamo
sì.
Una sorella che era in convento di clausura, Emanuele l'ha cacciata fuori perché insisteva a leggere la Bibbia. Come si sa, comunque, quello che il Papa dice, quando dice dobbiamo essere uniti nella diversità, il Papa continua, l'unità si fa con la diversità. Siamo in un'epoca che ci vuole globalizzazione, che falso profeta. Come si sa, il Papa intende unità tra chi? Tra l'isma del Corano e il cristianesimo del Vangelo.
Sì, sì, sì,
è questo che sta parlando. Cerchiamo che tutto ci giri di parole subliminali, lì che vuole arrivare questo falso profeta. Vuole l'unità e chi comanderà? Gli islamici, che loro hanno le spade e i cristiani hanno le stuzzicadenti. Gli islamici vanno con le scimitarre, che devi fare come dicono loro, e i cristiani sono lì con le panche di chiesa addormentate, che vinceranno? Gli islamici, no? E gli islamici saranno contenti di eleggere lui, il signor Papa, più islamico di loro, come capo di tutti. E allora lui ha già cominciato a baciare i piedi degli islamici, continuerà, e lui dice, bacia pure, basta che qui fai quello che diciamo noi. Quindi, lui vuole unire l'Islam e il cristianesimo. Una cosa assurda, mai avvenuta negli ultimi 1400 anni, da quando 620 è cominciato il signor Maometto a ammazzare gente. Mai è avvenuta l'unità tra Islam e Cristianesimo, ma tanto piace questo papa politico gesuita. Ma è un'assoluta impossibilità, essendo la violenza del Corano il contrario dell'amore del vero Cristo e del vero cristianesimo e del vero Vangelo. La puoi fare questa unità solo col falso Vangelo, i falsi cristiani, i falsi papi. Ma quello che, cosa dice Matteo 10, cosa dice veramente il Signore riguardo alla nostra unità con il mondo pagano? Matteo 10, 34
dice,
e Secondo Corinzi 6.
Matteo 10, 34. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada.
Ma questo Papa questo non ci crede, questo, non ho mai letto questo Vangelo qui. Non so che tipo di paraocchi usano lì. Secondo Corinzi 6.
14 e 17. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché qual comunanza v'è fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre? Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene.
Separatevene, chi lo dice?
Dice il Signore. E non toccate nulla di mondo, e io vi accoglierò.
Va bene? Va bene? Quindi dice, uscite, separatevene, chi lo dice? E la Madonna? No, il Signore.
Il Signore, sì.
Uscite, separatevene. Da chi? Dagli islamici, dai buddisti, dagli omosessuali che non si pentano. Se non si pentano, buongiorno, buonasera, come sta? Bene, grazie, arrivederci. Qui gli offro un cappuccino, basta. Ma non c'è fratellanza cristiana. Questo qui gli sta dando le chiese. Questo dimostra che queste chiese sono morte, stramorte, ultramorte, mausolei putrefatti, piene di ossa di morti. Ha detto Gesù, Matteo 23, non ve la prendete con me. Matteo 23. Quindi le masse che seguono queste religioni false non sanno differenza tra il vero e il falso. Queste masse religiose che sono state addestrate a non studiare la parola per conto loro, ma addestrate a credere a qualsiasi cosa la gerarchia del pulpito dice loro. Come i farisei che fecero crocifiggere Gesù. Perché? Perché non volevano perdere la benevolenza, i vantaggi finanziari dei politici e il potere che l'impero romano dava loro, così come i farisei di oggi fanno lo stesso. Non vogliono perdere i patti lateranensi, il concordato che il Vaticano è diventato uno Stato, infatti è uno Stato pagano, secolare e sempre di più anticristo. Non vogliono perdere queste cose. Lo Stato li paga, li strapaga, gli costruisce le chiese, li protegge. Hanno messo dei manifesti nelle strade di Roma, a Franze. Sei fuori binario, gli hanno detto. Dov'è che tu chiacchieri, ma sai cosa è successo? Cosa hanno detto il giornale, hanno riportato, dopo che hanno messo i manifesti contro il Papa, ci sono manifesti contro questa politica, manifesti contro quella politica, manifesti, ne hanno messo uno contro il Papa. Sai chi ha difeso il Papa?
No.
La polizia.
Ah,
ha
sì.
Detto la Digos investiga chi li ha messi.
Ah.
C'è la praticamente questo Papa è protetto dalla polizia italiana. È come dire Gesù Cristo protetto da Roma. È come dire Gesù protetto da Roma contro, cioè, questi lustra scarpe e bacia piedi. Ormai sono diventati un ente statale. Erano morti, sono stramorti. Vabbè, non parlo delle pecorelle ignoranti sedute a scaldare le panche, che sono colpevoli anche loro, perché dovrebbero pregare, digiunare e scoprire la verità. Capito? Le pecorelle ignoranti che seguivano i farisei, i falsi profeti dei giorni di Geremia, furono tutti distrutti da Babilonia, che quando venne li uccise o le schiavizzò tutto. Viene l'anticristo, non solo distruggerà i falsi profeti che sono nelle chiese, tranne quelli che riceveranno il marchio della bestia, la maggioranza, ma distruggeranno le pecorelle ignoranti. Quando Dio punì la Germania che perse la guerra, morirono milioni in Germania. Non morirono solo Hitler e quattro diavoli intorno a lui. Morirono le pecorelle stupide che non hanno cercato la verità, che non erano scappate dalla Germania in tempo. Quindi scappate, fratelli, da questo caos che è l'Italia, caos che è l'Europa, caos che è l'America. Scappate dal nuovo ordine mondiale, zone nuovo ordine mondiale, America, Europa, Australia, tutte le zone dove praticamente impera il nuovo ordine mondiale, cioè l'Occidente praticamente. Mi ha scritto: ma fratello Giuseppe imbroglione, tu dici che in America, che Sud America l'anticristo non prenderà potere. Ma non ho capito niente. Questi qua prenderà potere, ma non sarà come il centro, il fulcro, la base che la Bibbia ci dice, sarà in Europa. Va bene?
Sì, amen, amen.
Gloria al Signore. Quindi amen. Guarda, io dico, andiamo a Gesù, fratelli. Andiamo a Gesù, al Vangelo, al suo amore, alla verità. E se non siete sicuri se la verità è il Signor Fratello Giuseppe o il Signor Papa, pregate e digiunate. Fate quello che non fecero gli ebrei ai giorni di Geremia. Ed era scritto lì, proprio nel libro di Geremia. Leggilo, Geremia 29, verso 13. Leggilo o citalo. Cosa dice, Angela?
Allora leggo?
Sì, vai pure.
Geremia 29.
Così non ti annoi, no?
29:13.
Sì, come si faceva a sapere se aveva ragione Geremia, unica persona in Israele, a profetizzare che Israele sarebbe stata distrutta per via dei loro peccati? Mentre tutti, senza eccezione, tutti i profeti, i sacerdoti, i leviti, tutti in Israele dicevano: no, il nostro Dio ci ama, il nostro Dio ci protegge. Se c'era un rapimento avrebbero creduto anche nel rapimento prima di Babilonia, tutti avrebbero creduto, perché Dio è amore, perché Dio ci ama, siamo sotto la grazia, noi siamo il popolo pentecostale, battista, cattolico, cattabattista e battista pentecostale, eccetera. Dio ci ama, e quindi usano delle verità. Dio ci ama, va bene? Dio onnipotente, Dio in grado di salvare, sì, tutta è verità, ma non vuole, vuole distruggere Israele tramite Babilonia, distruggerà il cristianesimo tramite l'anticristo. Come facciamo a sapere che uno aveva ragione, Geremia, e tutti gli altri torto? Uno predicava distruzione, Geremia, e aveva ragione, gli altri predicavano la protezione di Dio e avevano torto. Come potevano fare gli ebrei a sapere dove stava la verità? Dimmi, Angelo.
Geremia 29:13. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Quindi voi, cattolici, protestanti, eccetera, che non state cercando Gesù, che non digiunate, che non piangete, che non vi strappate le vesti, simbolicamente parlando, che non vi strappate il cuore, che non cercate Gesù tutte le mattine in preghiera, un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, quello che potete, ogni mattina, voi non lo troverete. Non troverete la verità di Dio. Perché? Perché dice: mi cercherete a condizione se mi cercherete con
tutto il cuore.
Non dice sedute a crescere funghi su una panca di chiesa, annoiati quando finisce la messa, che devo andare a casa a mangiare gli spaghetti. Quando finisce la messa? Una messa che predicano un Vangelo scritto su un pezzo di carta dall'anno prima. C'hanno un calendario che l'anno prima scrivono già i messaggi che devono, sui quali bisogna basarsi. Ma ti rendi conto? E i protestanti sono diventati uguali ai cattolici, e peggio. E peggio perché sono più colpevoli, perché conoscono la Bibbia meglio e la praticano meno. E la praticano altrettanto poco. Allora, abbiamo finito?
Sì, credo che per molti credenti, credo che è molto facile essere ingannati da questi discorsi del Papa sulla pace, l'amore, la tolleranza. Ha detto che la soluzione alla violenza è il discorso di dialogare, ma credo che uno che non ha lo Spirito Santo può facilmente essere ingannato, perché questo Papa parla di cose belle, positive, buone, ma manca Cristo. Manca il Vangelo, perché non è vero che la soluzione alla violenza è il dialogare, perché quando dialoghi ognuno difende le sue idee, non è che si fa la pace tutti d'accordo con tutti, non è vero, questo non succederà.
Uniti nella diversità.
Non succederà.
Io credo in adulterio, mia moglie no, però possiamo essere uniti.
No.
Capito, quello là Il cristiano crede nel perdonare il nemico. L'islamico crede nel tagliargli la testa, però possiamo dialogare, no? Invece di tagliargli da destra a sinistra, gliela tagliamo da sinistra a destra. Ah, ok, vediamo un po', proviamo, magari è più amorevole.
Sì, sì, sì. No, la soluzione è andare da Gesù e chiedere allo Spirito Santo che ci dà discernimento. E mettendo in pratica quello scritto nel Vangelo, sì, si arriva all'unità e alla pace. Ma purtroppo, come tu hai detto, non è stato menzionato Cristo in questa università. È stata una bellissima occasione di evangelizzare, però è stata sprecata.
Ma magari l'avrà anche menzionato per sbaglio. Se ogni tanto una spolverata di burattacco di finto cristianesimo gliela mettono. Poi una croce attaccata al collo ce l'aveva lì. Cioè non è che dico, l'avranno anche menzionato. Il giornale non ne ha parlato. Se l'ha menzionata deve essere stata proprio toccata e fuga, più fuga che toccata. Ma questo qui è scambiare il mestiere, da fare l'idraulico, il maniscalco, senza fare il papa di mestiere. La cattedra di Pietro, ma Pietro l'hanno messo in croce, farisei. Romani, chi sono gli erano romani in quel caso, Pietro l'hanno messo in croce, Paolo, se io sono andato alla località Tre Fontanelle a Roma, va bene, ho visto dove hanno tagliato la testa a Paolo, e c'erano Tre Fontanelle, che è dove è cascato la testa di Paolo, la storia dice, vabbè io non c'ero, non lo so, ok, non mi scrivete, ma tu come lo sai? L'ho letto da Storia Cristiana. È cascato la testa di Paolo sotto l'ascia del boia e rimbalzata tre volte. E dove è rimbalzata sono sorte tre sorgenti di acqua. Subito la Chiesa Cattolica gli ha fatto un tempio sopra, un grande idolo. Io sono entrato e ho detto, vado a vedere le fontane. Uè. Sono entrato dentro e chiedevo a tutti, dove sono? Dove sono? Dove dice? Finalmente ho trovato uno e mi ha detto, sono lì, dove? Vado lì, guarda, sono là. Allora vado là e non vedo niente, sono le fontane. E mi giro intorno, non vedo nessuna fontana. E chiedo di nuovo, quarta volta, dove sono le fontane? E questo dice, non lo so, mi fa uno. Un altro più ignorante di me, più o meno di me, io ero più ignorante di lui. Perché entri dentro non le vedi queste fontane. Finalmente non mi dice, è sotto i tuoi piedi. Io guardo, e vedo niente sui miei piedi. Lì, lì, è lì. Io guardo di... E c'è un pavimento di metallo, c'è, ok, metallo con dei buchini di un centimetro.
Ok.
E dico, ok, e dov'è l'acqua? Dice, dentro lì. Ah. E non vedo niente, cioè metallo con dei buchini che ci vuole il cannocchiale per vedere niente. Cioè, hanno fatto un idolo, tempio cattolico, una grazia, cioè, praticamente hanno messo questa fantastica testimonianza, l'hanno imprigionato sotto questo idolo. Ah, la religione. Come odio la religione. Amo i religiosi, voglio convertire. La religione, guarda, la vedo come il fumo negli occhi. Ah, ogni tanto mi bruciano un po' gli occhi, devo pulire, lavarli. Ma ogni tanto, deve essere la religione che mi fa bruciare gli occhi. Angela,
sì, facciamo...
tu che sei così dolce, soave, che non ti arrabbi mai.
Sì, come no.
Perché non prendi il microfono?
Facciamo una pausa.
Grazie Dio che tu non sei come me, Angela. Io devo ringraziare il Signore. Tu saresti una predicatrice coi fiocchi.
Io ringrazio Dio che tu non sei come me.
Sempre dolce, Angelo, sempre tranquillo. Mia moglie, non ne parliamo neanche, lei è un angelo sulla nuvola.
È vero.
Come fate voi a resistere con uno come me?
Diciamo, è la nostra scuola di pazienza.
Esatto. Grande vostro premio nei cieli.
Siamo qui per imparare, no?
E Dio benedica i fratelli che sta tutto a gridare, almeno ha preso appunto delle scritture.
Sì, no, tutto quello che hai detto è giusto, è triste anche, ma è vero. Allora, facciamo un intervallo,
sì, mettiamo fratelli,
una bella
scriveteci,
canzone.
Mandateci commenti, va bene, diteci se siete, cosa pensate di questo messaggio, scriveteci per cortesia,
sì.
Vi mandiamo un bacione.
Ascoltiamo dopo questa canzone un messaggio da Gesù per quelli che lo cercano con tutto il cuore, per quelli che sono la sua sposa, che stanno facendo di tutto per ubbidirlo, per seguirlo, una profezia da Gesù.
Sì, e anche i fratelli che mandateci domande, capito? Ispirante quando i fratelli ci inviano domande. Se mandate domande email, però corte, vi rispondiamo subito in diretta. Quindi mandate tranquillamente le vostre domande. Amen.
E ascoltiamo Marcello Marocchi, I vignaioli omicidi.
grande re aveva una campagna, il grande re pensò farà una vigna con una torre proprio in mezzo al campo, con una siepe intorno ed un frantoio accanto. Il grande re chiamò degli operai e disse a voi: affido la mia vigna e manderò al tempo del raccolto i servi miei e prenderanno il giusto.
Verranno, verranno i servi del padrone, verranno, son qua, avranno una lezione.
Se non gli diamo niente sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, il campo ed il frantoio, il vino generoso, i chicchi d'oro e tutto il resto. Il grande re mandò degli altri servi a reclamare il frutto del suo campo e questa volta mise al loro fianco i più fedeli e quelli d'alto rango. E così fu, e si misero in cammino, e quando al campo furono vicino, i vignaioli accorsero gridando: anche per voi sarà lo stesso canto.
Son qua, i servi del padrone, son qua, prendiamo anche il bastone.
Cacciamoli di fuori dalla vigna, non li abbiamo visti alla vendemmia. Con le mani vuote andate dal padrone, ma non ritornate più. Il re pensò: ci manderò mio figlio, di lui avranno sicuro un gran rispetto e gli daranno i frutti del mio campo. È lui l'erede, no, non avranno scampo.
Verrà, verrà il figlio del padrone, è qua, è questa l'occasione.
Se noi l'ammazziamo sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto. Senza più l'erede saremo tutti ricchi e prenderemo anche il suo posto. Il grande re, raffitto nel suo cuore, guardò suo figlio e al posto dell'amore mise la spada in mano ai suoi soldati, gli tolse il campo e uccise gli omicidi.
E si è così la storia della vita, e si così,
così è la nostra vita. Quanti profeti uccisi sugli altari, un figlio crocifisso proprio ieri. La vita è il nostro campo, ognuno dovrà dare poco o tanto.
E sì, così, così è la nostra vita, e sì, è così
la storia della vita.
Continuiamo la diretta e prima del messaggio di Gesù, prima della profezia, ascoltiamo un breve messaggio audio, bellissimo, da parte di una sorellina di 8 anni che si chiama Soraya, figlia di Enza e Gerardo. Una bellissima famiglia con 3 figli che stanno camminando tutti insieme con Gesù. E Soraya ci racconta quello che è successo la settimana scorsa quando abbiamo pregato in diretta con Sabrina, la sorella ex musulmana, per ricevere lo Spirito Santo. E anche Soraya con i suoi genitori e fratelli hanno pregato insieme e dopo la preghiera Soraya ha avuto un'esperienza con Gesù, ha cominciato a parlare in lingue e adesso ha inviato anche la testimonianza in audio di quello che lei ha sentito e non solo, sta raccontando come lei con la famiglia stanno vivendo la fede. È bellissimo. Soraya di 8 anni.
E quando è che l'ha mandata?
3 giorni fa.
Io non l'ho sentita questa.
No, non l'hai sentita.
8 anni e hai ricevuto lo Spirito Santo?
Sì.
Wow.
Sì, sì, sì.
Ti ha mandato una foto?
No, quello no.
Voglio pregare su di lei.
Amen, amen.
Gloria al Signore. Gloria al Signore.
Ha un fratellino di 12 anni, Pasquale, e una sorellina di 5 anni, Michela.
Che bel grappolo di pecorelle. Oh, come mi si apre il cuore. Grazie Gesù, gloria a te, Signore.
Allora, ascoltiamo un messaggio di Soraya.
Fratello Giuseppe, mi chiamo Soraya e ho 8 anni. Quando avete pregato domenica insieme a Sabrina per lo Spirito Santo, io con la mia famiglia ci siamo uniti con voi per la preghiera. Ho ripetuto insieme a te, fratello Giuseppe, le parole che hai detto. Mentre ripetevo, ho sentito dentro di me una fiammella che si è accesa e ho cominciato a pregare, ringraziando Gesù. E poi mi sono ritrovata a pregare con parole nuove che non conosco. Io lo cercavo, lo desideravo, che il Signore Gesù mi battezzava con lo Spirito Santo. E è un sogno che diventa realtà. Ricordo l'anno scorso andavo in cameretta a pregare e due volte ho chiesto a Gesù delle cose e lui mi ha risposto. La prima volta era il mese di giugno dell'anno scorso, ricordo i mesi perché mia mamma scrive tutto ciò che il Signore ci dà. Gli chiesi, quando mi vieni a prendere? E Gesù mi ha detto, quando sei vestita di veste bianche. La seconda volta io ho chiesto, Gesù, quando riesci, quando rapisci la chiesa, rapisce me, Michele e Pasquale, loro sono i miei fratelli. Dopo un po' ho sentito una voce che mi diceva, tu verrai nella mia Gerusalemme celeste con le tue sorelle e con i tuoi fratelli. Sono emozioni ed esperienze indescrivibili, solo chi li passa può capire. Quando non riesco a dormire, io parlo con Gesù. Lo sento vicino a lui. Vicino a lui. E colui che è morto per noi, per i nostri peccati. Poi io l'abbraccio e lo sento vicino a me. E mi riscaldi il cuoricino. Sono contenta perché la mia famiglia è cristiana e vive per Gesù. Vedo i miei genitori e i miei nonni che si riuniscono spesso per pregare e per parlare di Gesù e cosa dice Gesù. Io sono felicissima perché ho una grande gioia in me e vedo l'amore nella mia casa. La mia sorellina Michela e il mio fratellino Pasquale piangevano dalla gioia. Preghiamo che il Signore con lo Spirito Santo battezzi anche loro. Prima di fare i compiti di scuola, quando più si può, mia madre ci fa leggere la Bibbia e capire quanto sia grande il nostro Re. Vi saluto con un forte abbraccio da me e da tutta la mia famiglia. Pregate per me che il Signore mi protegga sempre da questo mondo crudele. Un bacione a John. La pace di Gesù sia con tutti voi.
Grazie Soraya, un abbraccio grande 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 per te. Sei molto preziosa e dolcissima. Dio ti benedica. Sta parlando con una maturità sorprendente per qualcuno di 8 anni, è veramente parole profonde dal tuo cuore che è da ammirare. Ti voglio bene Soraya, sei dolcissima, ma voglio benedire anche Enza e Gerardo che avete insegnato a vostri figli di camminare con Gesù e li state addestrando, pregando anche prima dei compiti. È bellissimo, una famiglia bellissima, siete una bella luce. Gloria a Dio. Fratelli, veramente devo ringraziare anche a quelli di voi che seguite la radio, che ci state vicini nello spirito,
ci aiutate, questo possibile.
Che ci aiutate con le vostre offerte e decime mensili. Quelli di voi che aiutate a propagare il messaggio di Gesù e a incoraggiare questi fratelli, e si vede il risultato. Anche i bambini stanno crescendo nello spirito così bellissimo. Quindi grazie a voi che fate possibile questa missione.
Sì, io vi fratelli, benedico. A volte vi ringraziamo che ci scrivete, oh frate Giuseppe, Deborah, Angela, eccetera. Voi siete speciali qua e là. Certamente siamo speciali perché abbiamo Gesù, ma devo dire che voi siete speciali, va
sì,
bene? Perché
sì,
devo
sì,
dire
sì.
Voi benedite noi
sì,
e
sì,
credete
sì.
Che noi siamo specialissimi. Diciamo lo stesso per voi, che con le vostre offerte rendete possibile questo.
Amen.
Va bene, perché chi può fare, dice Paolo in Primo Corinzi 9, chi può fare soldato a sue spese? Chi può andare in combattimento e chi gli dà le pallotte, le fucili, l'armamento? Stiamo parlando a livello spirituale. Siete voi, fratelli. Siete voi che ci mandate. A volte sì, qui sai, i soldi vanno su e giù, a volte ci sono un po' di più, a volte un po' di meno, qui e là, e, insomma, ci barcameniamo. E voi siete veramente, come dire, rifornimenti che arrivano sul campo di battaglia. E in base a Matteo 10, 41... Gesù dice riceverete lo stesso premio nostro, lo stessissimo premio nostro, dice Matteo 10,41, e chissà qualcuno di voi anche meglio di noi, perché in fondo noi non che siamo niente, solo Gesù.
Sì,
grazie,
sì,
grazie fratelli per i sacrifici, state mettendo in cielo, perché qui per grazia di Dio si è tramuto tutto in anime, in Vangelo, in anime salvate, gloria a Dio, amen.
Amen. Gloria a Dio. Grazie Gesù.
Ma
grazie,
guarda, una cosa che ha colpito Soraya diceva anche, dice, ha chiesto Gesù quando è che mi prendi? Cioè quando è che muoio e vado in cielo? E noi in realtà non moriamo mai, perché dice Gesù in Giovanni 11, dice chi crede in me non morirà. Va bene, noi non moriamo. Usciamo da questo... da questo appartamento che si chiama il nostro corpo, entriamo in un altro appartamento celeste. Quindi si esce da questo corpo, non moriamo. E la carne, ma la carne conta niente. Gesù non è venuto a salvare la carne. Va bene? Se eri grasso prima di essere salvato, sei grasso dopo. Se eri un fessacchiotto come me, prima lo rimani dopo. Non è venuto per farci diventare Einstein. No, rimaniamo i fessacchiotti che eravamo. Va bene, però con lo Spirito Santo adesso siamo più arzilli, la mente è più sveglia, più pronta a imparare le scritture. E quindi lei chiede, Gesù, quando è che vado? Quando è che mi prendi questa dolcissima bambina? E Gesù gli ha detto, quando le tue vesti sono bianche.
Sì, sì.
Dammi, io ho ricevuto una scrittura su questo, cioè perché Gesù gli sta dicendo, tu sarai la mia sposa, capisci? Gesù gli sta dicendo a Soraya, tu sarai la mia sposa, e anche i suoi fratelli, perché questi qui non è una famiglia normale, sono una famiglia vera cristiana,
è vero.
Sono speciali. E Gesù ha detto, sarete noi a Gerusalemme con me. Cosa sono le vesti bianche? Quando è che Soraya e gli altri della sua famiglia avranno le vesti bianche? Che Gesù le prenderà? Apocalisse 19, 9, credo che sia 9.
19, 9?
Sì, perché parla della sposa, la sposa di Cristo.
8 forse?
8, sì, 8. No.
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Sì, di che sta parlando? Verso 7.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Ecco, quindi Soraya e la sua famiglia si stanno preparando per essere sposa di Cristo.
Sì,
va bene?
Sì, 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 sì.
E magari i genitori sono già pronti, le loro vesti sono già bianche, hanno una certa esperienza, e dai frutti, come vedo, che stanno facendo crescere i loro figli, secondo me, ok, credo che le loro vesti sono bianche, sono già sposa. Quindi Gesù vi dice a voi genitori, non vi metto altri pesi, quello che avete mantenetelo fino alla fine. E Soraya deve purificare le sue vesti, come lo fa? Crescendo. Tu Soraya crescerai, arriverai a 9 anni, 10, 11, 12, 15, 16, avrai tentazioni sessuali di ragazzi, tentazioni di essere egoista, tentazioni di amare il mondo, tentazione di seguire le bugie del diavolo, e io, Gesù ti ha detto appunto che tu le vincerai. Magari potrai cadere in qualche fossa, però Gesù ti ha detto che ne uscirai, perché Gesù ti ha profetizzato: sarai con me nella nuova Gerusalemme. Quindi avrai tentazioni, farai sbagli, cadrai, però ricordati, quando questo ti avverrà a te e ai tuoi fratellini, ricordate, non lasciate che il diavolo vi scoraggi e dire: oh, adesso Dio non vi ama, vi abbandonate, sono bugie, il Signore vi aiuterà a rialzarvi. E questo riguarda le vesti bianche e che sarete alla nuova Gerusalemme. E poi lei ha detto: queste sono esperienze che solamente chi le passa le può capire. È vero, Soraya, non si possono spiegare. Quando io ricevo Gesù a 9 anni e il battesimo dello Spirito Santo a 25 anni, non posso spiegare.
Sì.
Infatti sto passando tutta la mia vita a spiegarlo, predicando il Vangelo. Io quando predico il Vangelo sto spiegando che mi è successo. E voglio concludere dando un invito a tutti i fratelli a fare quello che stanno facendo questa famiglia. Hanno detto che si riuniscono con i nonni, con i parenti. Fratelli, fatelo anche voi, tutti voi, per cortesia, seguite l'esempio di questa famiglia. Noi qui siamo in comunità e ci riuniamo tutti i giorni, va bene? Lo fanno anche la famiglia di Soraya, lo fanno. E fatelo tutti. Io adesso vi dico, tutti voi che ci seguite, ascoltatemi bene per cortesia, aprite il cuore. Riunitevi con tutti quelli che sono disposti a riunirsi con voi, parenti, amici, tutti che sono disposti a accettare il vostro invito. Ma non fatelo solo una volta questa settimana perché frate Giuseppe lo ha detto. No, continuate con questo Vangelo fin quando siete rapiti in cielo, fino al rapimento. Va bene per quelli di noi che ci arriveranno. Quindi ogni settimana invitate i fratelli intorno al focolare della radio. La radio è un focolare dove sprigiona messaggi di Gesù per aiutarvi a evangelizzare persone. Oppure fatelo in un parco, dove vi pare. Cioè riunitevi almeno una volta a settimana, avvisate le persone: ci riuniamo tale giorno, ci sarà quello che volete, ci può essere una spaghetti, ci può essere una torta, ci può essere un tè, ci può essere un caffè, se non avete soldi un caffè, se vedete se è il caso di organizzate una festa, va bene? E noi vogliamo, così che noi possiamo aiutarvi con la nostra radio a evangelizzarli. Se ci mandate i nomi, e allora noi vi saluteremo in diretta, vero Angela?
Sì.
Se voi preferite, se preferite riunirvi in modo diverso, sotto un ponte, in un parco, va benissimo, benissimo anche. L'importante è che invitate le pecorelle. Gloria a Dio, amen. Angela.
Amen. Ti leggo un altro messaggio arrivato stamattina, solo una parte veloce, da parte di Gerardo, il padre di Soraya.
Ok, quando è arrivata?
Prima della diretta ci ha scritto, sì. Ha detto vuole ringraziare Gesù perché lui ha imparato tanto da quando ha studiato il corso biblico, e dice: mi ricordo che prima mia moglie mi parlava sempre di voi continuamente, e io rispondevo: forse ti stai facendo un idolo? Ero un po' incredulo, non ero ancora pronto. Ma poi una domenica, ascoltando le vostre registrazioni...
Cioè, mia moglie, controlliamo se sta andando fuori binario con qualche guru.
È giusto. E poi una domenica, ascoltando le registrazioni, dice: presi la penna e il quaderno e iniziai a prendere appunti, come il fratello Giuseppe diceva sempre. Ho iniziato a seguirvi ogni sabato e domenica, mi appuntavo tutti i passi biblici, poi ho fatto il corso biblico e ho ricevuto tanto. E sono stato battezzato nello Spirito Santo e la mia vita è stata travolta di amore e benedizioni.
Alleluia.
Grazie Gesù, finalmente ti ho trovato Gesù.
Alleluia.
Adesso ho nel cuore di lavorare per Lui, attraverso volantini, voglio portare il messaggio che Gesù ha scritto dentro il mio cuore.
Amen.
Grazie fratelli.
Grazie a te.
Grazie Signore.
Grazie a te, qui siamo insieme in trincea, qui non
bello,
è che si tratta di seguire me o te, è seguire lo Spirito Santo. Io voglio essere un fratellino come voi, in trincea come voi, a sparare il diavolo come voi, lottare il nemico come voi. Non siamo qua a innalzare un grande Papa. Amen. No, siamo qui a innalzare Gesù Cristo,
sì,
il grande Padre. Alleluia.
Amen.
Grazie Gerardo, mi tocca il cuore. E come vedi, il Signore ti sta benedicendo per il lavoro meraviglioso che fa, che fai con la tua dolcissima sposa. Bravi, bravi, bravi. Mm. Bravi, vogliamo 100, 1000, 10.000 fratelli come voi. Gloria, gloria.
Amen, amen. Prima di andare al prossimo messaggio, posso leggerti alcuni messaggi email da parte dei fratelli come risposta al messaggio sul Papa di prima?
Ah sì, ah, Dio li benedica, hanno scritto.
Sì, ti leggo solo 3-4 di questi. Allora, da parte di Rosa. Ciao fratelli. Giuseppe, gli islamici non vanno capiti perché non conoscono il Vangelo. Ma indipendentemente dal Vangelo, un fratello non si uccide e soprattutto non si uccidono i bambini solo perché sono cristiani.
Esatto.
Capisco che il Corano, che conosco, dice questo, ma l'uomo, se così lo possiamo definire, è in grado di capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.
Certo.
Un forte abbraccio a tutti voi.
Sì, perché in Romani, cos'è? Romani 1... dice che Dio ha scritto la legge nel loro cuore, anche in un'altra parte lo dice ancora, in un altro capitolo ripete, dice Dio ha scritto la sua legge nei cuori di tutti, perciò sono inescusabili, inescusabili. Il serial killer che va in giro a ammazzare gente, però che ama sua figlia, lui sa la differenza tra l'odio e l'amore, la violenza e la pace, uccidere o salvare, perché suo figlio lo... Il suo figlio lo cura bene, il suo figliolo, cura bene per quello che potrà, e per gli altri va a uccidere. Il serial killer c'è scritto nel suo cuore la legge di Dio, va bene? Quindi andranno all'inferno non solamente quelli che respingono il Vangelo scritto che oggi abbiamo, ma andranno all'inferno anche quelli che hanno respinto il Vangelo scritto nei loro cuori, va bene? Con la penna dello Spirito.
Sì.
Tutti sanno nel mondo la differenza tra il bene e il male. Che vogliono ricevere il bene e non vogliono ricevere il male. Allora perché vogliono il bene ma fanno il male? Quindi saranno responsabili, andranno anche all'inferno per quel motivo lì. E questo comprende islamici, comprende cristiani, cattolici, protestanti, chiunque, atei o no. Grazie, è una sorella che ha scritto, no?
Sì, Rosa.
Rosa, grazie Rosa, sei una rosa piena di profumo per Gesù. Amen.
E poi Rita dice:
cari fratelli,
Rita, il Papa si domanda come può un prete fare tanto male. Io credo che la risposta sia nel fatto che i preti pedofili provocano tanti danni perché non vengono rimossi dal loro ruolo. Tu cosa pensi, fratello Giuseppe?
Sono d'accordo al 100%. Infatti ci sono dei giornali che parlano della pedofilia e la omosessualità e nella chiesa cattolica australiana. Questo è un peccato tipico dei cattolici, perché non fanno sposare i preti, una cosa mostruosa. Cioè, prendo questi ragazzini di 15, 16, 17 anni, li imbacuccano con un po' di preghiere sulla Madonna, gli fanno gli lanciano il cervello davanti a una statua, diventano preti, dicono ok, vabbè, la Madonna ci proteggerà. Arrivano a 25 anni e 30, non riescono più a resistere alle tentazioni sessuali, cadono nella pornografia, nell'omosessualità. Arrivano questi preti vecchi, li toccano qui, quell'altro, mostri, e li fanno diventare omosessuali e addirittura pedofili.
Sì.
E c'è il cardinale capo della chiesa australiana, che poi è un braccio destro vicinissimo al Papa. Il Papa l'ha nominato, e questo c'ho il nome, lo vado a cercare se vuoi. E c'è un articolo, il Papa l'ha nominato capo dei tesori delle banche vaticane per organizzare i soldi dal Vaticano, che non sanno più dove metterli, hanno bisogno di organizzarli, poveracci. E questo qui, cardinale australiano, e questo qui accusato da tutti i giornali australiani che lui ha insabbiato, ha nascosto, ha protetto i pedofili. Cioè, cosa faceva? Quando scopriva un pedofilo, lo spostava in un'altra diocesi, mm-hmm, senza dire niente a nessuno. Mm-hmm. Lì questo ricominciava la pedofilia. E il giornale dice 7% dei preti australiani sono colpevoli di questo, ufficialmente. In realtà nessuno lo sa. Mm-hmm. Io una volta mi hanno ospitato in un convento cattolico a dormire e mi hanno dato una cella, li chiamano celle, queste stanzette di 2 metri per 2,
sì,
una cosa
sì.
E c'è un lettino lì e c'è la porta. Chiude la porta, caspita, una porta di 30 centimetri in chiavistello che può fermare un rinoceronte. La Peppa, ogni cella era così, porte di 30 centimetri di legno zecco, 25 centimetri, 30 centimetri. La cosa fa aspettare, dico, è un carro armato qui. Perché? E ho chiesto un prego, come mai? E qui bisogna perché sicurezza. Cioè, ho capito. Sì, cioè, gli omosessuali vanno lì, sfondano le porte per violentare, si violentano tra di loro. Uno non riesce a dormire di notte, sto monaco va, sfonda la porta per violentare un altro monaco. Hanno fatto delle sul giornale, hanno scavato fuori di un convento chiuso, abbandonato, per fare una costruzione, hanno trovato dei bambini abortiti e seppelliti. Mm-hmm. le suore di clausura incinta, le abortivano, le seppellivano. Le mostruosità di questa dottrina di demoni che proibiranno il matrimonio. Un peccato alla Chiesa cattolica, i protestanti hanno altre, non mi chiamate protestante, vabbè siete uguali, cattolici e protestanti siete uguali, sì. Tutti e due fuori binario, dovete essere cristiani della Chiesa cristiana sotto il Dio cristiano, basta, non serve il catto protestante o il proto cattolico, non serve, sono stupidaggini, invenzione. E allora lei cosa dice anche, cos'è che diceva?
Il messaggio da Rita era... I preti pedofili continuano a fare tanto male perché non vengono rimossi dal loro ruolo e
sì,
continuano a rimanere preti.
Sì, in effetti questi qui, questo è un cardinale, eh? Un millimetro, un centimetro, un scalino sotto il Papa. Ma io dico, come dice Rita, ma branco di ciechi ultra ciechi, ma proprio non avete nessun discernimento. Ti immagini, mia comunità, viene qua uno pedofilo, omosessuale, io non me ne accorgo, lo caccio fuori a calci. Qui c'ho 6 bambini, ma stiamo scherzando. Calci spirituali, e sono stato attento, anche più che spirituali. Ma siete ciechi o ultra ciechi? Ma signor Papa, ma lei cos'è, cieco? Non li vede? Io vedo un omosessuale, America che cammina, America mi guarda, io li vedo sui giornali, nelle foto, in TV, l'omosessuale lo vede, un effeminato, no? Ma avete bisogno, branco di ciechi che non siete altro? Che i giornali ve lo dicono. E hanno chiesto al Papa cosa ne pensava e il Papa ha risposto dobbiamo aspettare, non possiamo giudicare prima del tempo, di aspettare il giudizio. Cioè il giudizio dei tribunali secolari contro questi preti. Ah. Quando i tribunali secolari giudicheranno i preti, il Papa allora si pronuncia infallibile. Insomma io, guarda, tanta pazienza non ce l'ho questo branco di... Vanno in giro a... Ma sai, un prete che fa pedofilia con un bambino, gli ha rovinato anni, gli ha rubato la giovinezza, gli ha rubato la gioventù, lo ha scombussolato psicologicamente. Qui bisogna tornare al Vecchio Testamento, questa gentaglia, riempirli di botte. E come dice il proverbio, la verga è fatta per lo stolto. E dopo che le bastonate, dice, se volete adesso vi pentite. Che branco di diavoli questi cardinali che trovano un pedofilo, lo spostano dall'altra parte. Ma lo sai che tu quando vai in prigione ed esci dalla prigione, va bene, e tu vai a lavorare in un posto, lo sai che i carabinieri hanno l'obbligo di avvertire il datore di lavoro che quello è stato in prigione per rapina, per furto, per quello che è. Questo qui è un pedofilo arrestato e se lavora in un asilo, devono avvertire l'asilo dei bambini, quello è un pedofilo e lo licenziano subito. Invece la Chiesa cosa fa? Li spostano in un altro posto dove ricominciano con la loro diavoleria e pedofilia. Ma Angela, andiamo avanti per cortesia, cioè, se no ti arrabbi anche tu tra poco.
Un altro email ti leggo?
Sì, sì.
Da parte di Adina dalla Costa Rica.
Come si chiama?
Adina.
Adina, Dio ti benedica, Adina. Cosa dice della Costa Rica, America Centrale? Non confondere con Puerto Rico, che quello è uno stato americano, è un po' più da dove è, nord di Cuba, quella zona lì.
Dio benedica il nostro pastore Giuseppe. Caro fratello, ringrazio a Dio di cuore che tramite te mi ha confermato di Papa Bergoglio, che a me non è mai piaciuto dal primo giorno quando l'ho visto. Ho creduto che lui è il falso profeta e vedo che i suoi frutti lo dimostrano. Dio benedica la vostra missione e il lavoro per il Signore Gesù. Amen.
Ma, o sarà lui, che lui è un falso profeta perfetto con tutti i diplomi a posto, oppure uno che lui nominerà. Io sto tenendo gli occhi su un certo Pietro Parolin, suo braccio destro, che se questo Papa morisse lui prenderebbe il suo posto. Parolin è molto più intelligente, più intellettuale, è più diplomatico, più politico, più imbroglione, più falsario. Quindi sarebbe un falso profeta ancora più scaltro. Va bene? Molto più intelligente, Parolin, con intelligenza del diavolo, perché la maniera che parla è solo un politico, capito? È un grande negoziatore, era il rappresentante del Vaticano in Venezuela, e lui ci ha messo le mani dappertutto, mi pare anche a Cuba. Parolin, se questo Papa venisse ucciso, spero di no, però io spero che si penta, Parolin prenderebbe il suo posto e si chiama Pietro, che ci sono delle profezie, non so se era... C'è stata la profezia che dicevano che chi era il San Malachi aveva profetizzato che l'ultimo papa si chiamava Pietro II o qualcosa del genere, magari sarà anche vero. Andiamo.
Ok.
Grazie, sorella.
Poi Caterina dice: non buttano fuori i preti pedofili, ma allontanano i preti che fanno miracoli.
Esatto, sì, sì, ma è così. Le chiese stanno diventando sinagoga di Satana, come dice in Apocalisse riguardo ai giudei, Apocalisse 2.9, Apocalisse 3.9, Gesù chiama le sinagoghe di allora sinagoghe di Satana. Troppe chiese di oggi sono diventati centri satanici tanti sacerdoti sono sacerdoti di Satana. Però ci sono ancora sacerdoti sinceri, bravi, dolci, che sono cristiani al 100%, beh, al 100% no, perché sono cattolici, sono religiosi, quindi per essere al 100% deve essere cristiano di Cristo, non cristiano cattolico protestante. Va bene, per essere al 100% devi lasciare le religioni create dagli uomini. Andiamo.
Anna, penso che il Papa ha perso una buona occasione, o meglio, non ha voluto dare ai giovani l'unica verità che può portarli alla salvezza e all'amore di Gesù. I giovani sono quelli più labili e contaminati dal mondo, dalla grande bugia del diavolo. Invece di asserire che i giovani si danno al terrorismo e alla droga per la mancanza di lavoro, avrebbe dovuto aprire il cuore e portare la parola di Gesù. È un falso profeta.
Falso profeta, la soluzione ai suicidi è il lavoro. Imbroglione degli imbroglioni.
No, il dialogo.
Ma quanta gente che lavora si suicida, signor cieco. Cieco, super cieco, ultra cieco. Quanta gente che si... Io direi che la maggior parte che si suicida è gente che lavora. Che uno che è disoccupato non ha tempo di suicidarsi che andare a cercare lavoro. Va bene?
Ultimo messaggio. Parte di Paolo, il panettiere.
Che è Paolo il pastore?
Sì, pace a tutti.
Qui c'è una dolcissima comunità e i fratelli e le sorelle della sua comunità ci scrivono e sono
sì.
Uno più meraviglioso dell'altro.
Sì,
io sono innamorato di questa comunità.
Sono speciali tutti.
Si riuniscono nelle case.
Dice: si cresce di più in una sola diretta con voi e fratello Giuseppe che in 100 chiese altrove. Grazie amati.
Alleluia. È lo Spirito Santo, mica sono io.
Dio ti benedica Paolo, grazie.
Siamo tutti uno, siamo il corpo di Cristo. Io sono la bocca, gli occhi, diciamo, che vedo dove che dobbiamo andare, però mica sono la mano, mica sono gli orecchi. Siamo tutti un corpo e abbiamo bisogno dell'altro. Se mancasse un Paolo, mancasse una sorella, un fratello, capito? Questo è il nostro dito più piccolo, prova a tagliarlo, sentirei la mancanza. Va bene, quindi il più piccolo fratello del nostro corpo, della nostra comunità dello spirito, è indispensabile. E giusto per chiarire che qualcuno mi dice: a tutti credi di essere l'unica chiesa? Assolutamente no. La nostra chiesa, comunità dello spirito, è una piccola parte del corpo di Cristo di cui fanno parte persone meglio di me e di te, Angela, giusto?
Sorry, non sto seguendo, sto leggendo.
Sta controllando l'email, vai mai a controllare. Va bene, comunque, Andrea, tu hai capito qualcosa? No?
Sì.
Ho capito, Andrea. Va bene, lì che mi sorride, ha detto, bella, simpatico. Allora, ho 15 anni e adesso è diventata più alta di me. Ma come ti permette di superarmi? Anche questo.
Ma tutti ti stanno superando. Tutti,
io pensavo di essere un'altura abbastanza normale, mi stanno superando tutti qui. Incredibile. E 15 anni ed è già più alto di me.
Andrew, almeno in altura lo superi.
E no, è la mia preghiera che tutti i miei figli, compreso la mia figlia spirituale, Angela, Dora, tutti, siano meglio di me. Perché la mia più grande gloria in cielo è dire, Signore, ti presento dei fratelli che sono tutti meglio di me, più profeti di me, più amorevoli di me, più umili di me, che non è assolutamente difficile. E questa sarà la mia gloria, potere. Ha detto Gesù, ha detto, opere maggiori farete. Quindi, io non ci credo a quelle chiese che create per innalzare un papa, ma per l'amor di Dio. Una chiesa deve umiliare, il pastore deve umiliarsi e Cristo salire. Il lavoro del pastore è essere l'ultimo. Paolo dice, sono l'ultimo dei santi, il minimo degli apostoli, il capo dei peccatori. Questo è il mio esempio, che non è che ci riesco sempre. Dio mi aiuti almeno a cercare. Angela.
Sì, è un articolo inviato da Alessandro che dice che in Svizzera la chiesa risarcisce le vittime dei reati caduti in prescrizione. Allora, la Chiesa paga le vittime della pedofilia da parte dei preti. L'indennizzo varierà a seconda degli abusi subiti, fino a 10.000 franchi o 20.000 nei casi più gravi.
Queste sono le offerte che danno alla Madonna, a San Bartolomeo, Padre Pio e Madre Pia. Ma cosa sprecate soldi con queste chiese secolarizzate, statalizzate, pedofilizzate, diabolizzate? Cosa sprecate soldi? Ma dateli a Gesù! Non li sto chiedendo per me, ma stampate volantini, stampate CD, ve li regalo io, CD, DVD, volantini, gratis, copyright, niente. Stampate, investite i soldi e distribuite, andate a Vangeli, non datele a questi cottolenghi, questi obitori. Le chiese sono diventate obitorio, piene di, con troppi cadaveri. Gesù le ha chiamate ossa di morte, le chiamate Gesù, Matteo 23.